Benvenuti al nono episodio di Serial K, serie e mi serie. Serial K, le serie TV alla radio. Eccoci, siamo tornati. Buonasera a tutti, qui da Radio Città del Capo iniziamo questo nono episodio di Serial K dopo lo speciale della scorsa settimana in cui abbiamo parlato delle serie vintage, in un episodio che devo dire è piaciuto davvero molto a voi, a tutti i nostri fan che sulla pagina Facebook ci hanno veramente ringraziato di un episodio in cui abbiamo parlato di serie di cui non si parla mai.
Ci hanno stalkerati.
Ci hanno un po' stalkerati. Questo è il secondo episodio drama della seconda stagione di Serial K, ne avremo tanti altri perché i titoli di questo genere oggettivamente non hanno mai fine, sono praticamente infiniti e molto spesso, e ci teniamo a dirlo, sono assolutamente i migliori. Questa sera parleremo di serie davvero davvero importanti, quindi vi chiediamo di prendere veramente un taccuino e una matita e di segnarvi i titoli di cui parleremo perché sono quelle serie che almeno una volta nella vita vanno assolutamente viste. Questa sera parleremo di guerra e pace, di geopolitica e misticismo, parleremo di giornalismo, parleremo di sogni, parleremo di violenza. È un dramma strano quello di cui parleremo questa sera, non tanto delle tragedie, ma quello più che altro del racconto. Si piangerà poco, ma ci si appassionerà davvero, davvero molto. Questa è una delle puntate importanti, quindi prendete, come abbiamo detto, penna e matita e segnate tutti i titoli perché questa sera si parla della storia della televisione. E quindi direi di non andare oltre con l'introduzione, in diretta dagli studi di Newsnight, canale via cavo ACN, Will McAvoy, Charlie Skinner, Jim Harper, Don Kiefer e Mackenzie McHale vi danno il benvenuto al nono episodio di Serial K. Partiamo ora con le notizie quindi aggiornate, come sempre la nostra rubrica The Newsroom, vi ricordiamo soltanto che potete scriverci in diretta qui a Radio Città del Capo al 348-7649-289, iniziamo con un paio di titoli che sono iniziati da poco ma che oggettivamente stanno interessandoci piuttosto tanto, mi è piaciuto,
bello.
Grazie, questa sera chiedo scusa a tutti, ho un raffreddore tremendo quindi passo comunque subito la parola a Eugenia.
No, ma sei bravissimo.
Grazie. Mackenzie McHale vi parlerà di The Last Kingdom, grazie.
No, ma sono un po' sottotono anch'io perché ho una tosse della Madonna, strano.
È la serata dedicata alle scuse.
Sì.
Esatto. Che tragedia,
drama proprio a Serial K.
Sì, ma questi sono ancora gli strascichi degli zombie del Walking Dead. Comunque, The Last Kingdom, allora, innanzitutto un dato di fatto, cioè la TV in questo periodo ama il Medioevo, ama le ambientazioni sporche, selvagge, le regine alcolizzate, dissolute alla Cersei, le morti sanguinolente, per cui qui c'è l'ennesimo show in costume a base di tanto fango, tanto sangue, torture, dame, assedi, cavalieri, eccetera. Questa volta la serie di BBC America.
BBC America che è il canale che non sa ancora che c'è stata la guerra di indipendenza. Sì. Credono ancora che...
Il famoso fatto del tè.
Esatto, quello lì.
Quello delle giubbe rosse.
Esatto.
Allora, no, BBC America in realtà ha cercato dei belli show in questi ultimi anni e questo show in particolare è tratto da una serie di libri che hanno una certa reputazione tra gli appassionati che si chiamano The Saxon Stories ed sono una sorta di risposta inglese più che altro per stile ambientazione più che per genere letterario a Game of Thrones. The Last Kingdom a prima vista sembrerebbe soltanto l'ennesimo clone di tante robe che si vedono già in giro, per cui... Poi oltretutto racconta la stessa vicenda di Vikings, se voi lo seguite, ma dalla prospettiva opposta, cioè quindi vichinghi e sassoni che lottano per il controllo di quella che alla fine sarà la Gran Bretagna.
Io tifo i vichinghi, non so voi.
Sempre.
Comunque Serial K a questo punto chiede a gran voce di creare una specie di misto delle due serie
e vedere
Ragnar Lothbrok che incontra i protagonisti della Last Kingdom e vediamo cosa succede.
Ma in realtà la cosa è proprio questa, allora prima di tutto diciamo che la Skindon in realtà è tutto meno che superfluo, non è quella schifezza di The Bastard Executioner, cioè scusa Kurt Sutter, ma io ti voglio ancora tanto bene, sto cercando
anche noi,
sto cercando di superarla con tutte le mie forze, come cioè tipo superare il tradimento della tua migliore amica, una roba del genere.
Luke, sono tuo padre.
Esatto, una roba tipo Luke sono tuo padre, va metabolizzata, ci vorrà almeno un annetto, per cui Kurt, prenditi il tuo tempo, io mi prendo il mio e vediamo se riusciamo a superarla insieme. Comunque Last Kingdom ha la probabilità di conquistare anche più scettici, perché comunque ha un suo spazio, un'ottima recitazione e uno script molto intelligente. La storia in realtà è una soggettiva della storia vera e propria, quella con la S maiuscola. Il protagonista si chiama Uhtred ed è l'erede del re sassone di Bebbenburg.
Bebbenburg sono io!
Bellissimo!
Che quando il padre muore in battaglia viene rapito dal capo vichingo Er Ragnar.
Grandissimo.
In versione vecchia, per cui qui visto con gli occhi dell'inglese. Uhtred diventerà parte integrante della famiglia di Ragnar, perché ovviamente Uhtred è bello, coraggioso, sincero, eccetera, e la sua identità sospesa tra queste due culture è proprio funzionale a raccontare la nascita di un mondo nuovo che nasce dallo scontro di queste due culture. Quindi un quadro complesso e realistico, la visione è documentaristica e non prende una parte precisa. Molta violenza, ma non esagerata,
che a noi comunque
dosi.
A noi ci piace la violenza.
Quando ci semena,
ci semena abbondanti dosi di sangue, belle battaglie.
Tette?
Il plot non è originale.
Perché ha fatto la vaga McKenzie qua, ma
esatto.
la risposta alla domanda tette.
Sì, ma io sono la quota moralista.
Ah, okay.
Pensa se io sono la quota moralista, come siamo messi tutto il resto. Comunque, il plot quindi non è originale, l'esecuzione però è perfetta, gli attori sono impeccabili, c'è tra l'altro un Rutger Hauer in grandissima forma.
Grande Rutger.
Il nonnino vichingo sanguinario tutto tatuato, fichissimo. E quindi qua il risultato è che, nonostante i mille intrecci politici, la narrazione è fluida, i personaggi sono giusti, per cui praticamente, non per tornare a mettere dito nella piaga, ma The Last Kingdom è il simbolo di tutto ciò che non è riuscito a The Bastard Executioner.
Quindi
per cui la crescita è enorme e 8 perché comunque fango, cavalli, legnate e zin tirano sempre.
Ha detto zin comunque.
Ho
alla
detto
fine,
zin. Alla
fine, fatto, visto?
Ma si chiama ascolto, si chiama ascolto.
Si chiamano tette.
Secondo titolo della serata invece Flesh and Bone, una serie che pare promettere molto molto bene. Dodi?
È partita su Starz lo scorso 8 novembre e... è molto interessante perché è stata creata da Moira Wally Beckett, che aveva vinto un Emmy grazie a Breaking Bad, di cui aveva scritto quell'incredibile episodio che era Ozymandias.
Ozymandias, che ricordiamo è una delle poche cose che su IMDb ha 10 periodico da tipo 100.000 spettatori.
Esatto.
Quindi
tutti hanno dato 10 a Ozymandias.
Giustamente. Flesh and Bone è una miniserie in 8 puntate che offre uno spaccato dell'American Ballet Company di New York attraverso la storia di Claire, che è una ragazza dal passato tormentato arrivata da Pittsburgh, dove probabilmente era sfuggita alla rapina di The Kill Point.
Sì, sicuramente
immagino.
Una delle poche sopravvissute.
Mi piace pensare a questo crossover tra Kill Point e Flesh and Bone. E va in cerca di fortuna alla Grande Mela e insomma sembrerebbe la solita pippa patinata sulle scuole di performing arts, dove cioè devi credere in te stessa, devi dare sfogo
al tuo
talento,
il sudore
però alla fine ti devi sbattere ma il sacrificio paga. No, sembrerebbe che la serie abbia invece intenzioni parecchio più ambiziose. Prima di tutto perché
noto un certo tono ironico nei confronti Saranno Famosi. L'ho notato solo io.
Il rispetto è totale, l'abbiamo già detto la settimana scorsa.
No, ti porta rispetto.
Ma certo, ma per carità. Vado avanti. Gli interpreti sono principali sono Sarah Hay, cioè Claire, Irina Dvorovenko e Sasha Radetzky, sono degli autentici ballerini e non delle
addirittura
non sono sciacquette e bovini tipo Glee, che potrebbero finire nella nostra rubrica Bravissime Poveroni. Ma del resto, lo ha dichiarato la stessa Moira Wally Beckett, non volevo fingere, non volevo avere controfigure o attori che sapessero un po' ballare, un po' recitare, ma volevo dei ballerini e volevo essere in grado di mettere la telecamera ovunque, volevo vederli sudare, sanguinare e soffrire. Quindi pare che non saremo di fronte alla solita parata di tutù rosa, lacrime facili e abbracci sospirosi, ma invece dovremo prepararci a schizzi di sangue e tendini sull'orlo della lacerazione. Quindi una prospettiva pulp realista sul mondo del balletto che quantomeno si pronuncia originale. Il cast, a parte i ballerini suddetti, mi ero caricato di brutto quando ho letto il nome di Damon Harriman. Chi è Damon Harriman?
Dewey Crow,
ragazzi,
stupendo.
Poi ho letto...
Io credo di Justified, esatto. Diciamolo per chi non avesse ancora mai visto, per colpa sua.
Per colpa sua, imperdonabile. Poi mi sono invece smorzato di ogni entusiasmo quando ho letto Tova Felshaw, che è Diana di The Walking Dead.
Ma chi è Diana? Io l'ho già rimossa.
È brutta roba.
Anche no,
brutta
anche
roba.
No.
Esatto.
Voto
7 di fiducia perché... Quando hai scritto Ozymandias, la fiducia te la meriti.
E dopo The Last Kingdom e Flesh and Bone ci ascoltiamo, perché no, un pochino di Woo.
Kevin Bacon.
Kevin Bacon.
Kevin Bacon.
I'm Kevin Bacon.
Kevin Bacon!
Allora, per il Kevin Bacon di questa sera vi parlo di una serie che si chiama End of God e il nostro Kevin Bacon è... La mano de Dios e il nostro mitico Kevin Bacon questa
sera... Diego Maradona, ovviamente, grande, bravo, bravo!
È Ron Perlman. Allora, End of God è una serie... È una serie Amazon, il pilot è stato messo in onda qualche tempo fa, è stato tra i più votati, quindi hanno prodotto la serie. E di cosa parla la serie? La serie parla di temi abbastanza abusati, cioè l'abuso del potere, la legittimazione della vendetta, la disonestà degli uomini, però quello che è originale...
quindi l'abuso è abusato.
È abusato, l'abuso è abusato. Quello che invece è particolarmente originale di questa serie è un po' la chiamata mistica che muove i moventi del protagonista. E, diciamo, la storia ruota...
Muove i moventi...
Ragazzi, però, se mi fate sempre
scusa, no, ma lo sappiamo che Bebe c'ha la parlata futurista.
Io sono un po' così, sono un po' dadaista. E il protagonista della serie è il giudice Pernell Harris, che è appunto il nostro Kevin Bacon, Ron Perlman, il quale è un po' come i Blues Brothers, cioè missione per conto di Dio. La differenza è che il suo compito...
Mi è scappato da ridere.
Perché il suo compito non è salvare l'orfanotrofio e rimettere in piedi la vecchia banda, ma è quello di indossare i panni dell'angelo sterminatore. Infatti il suo figlio è in coma perché si è sparato in faccia per aver visto la moglie stuprata, insomma una roba tremenda. E il giudice cosa fa? Il giudice sbrocca e inizia a parlare con Dio, il quale non gli dice porgi l'altra guancia come si insegna un po' al catechismo, ma gli dice vendicati e stermina.
È un Dio del Vecchio Testamento?
È un Dio proprio antico. Quindi diciamo questa metamorfosi del giudice ingiustiziere della notte a noi ci piace, in più con la benedizione del Signore il fascino perverso c'è da tutto. Il cast è buono perché abbiamo appunto Ron Perlman di Sons of Anarchy tra le altre cose, il buon Garnet Dillahunt, scusatemi la pronuncia.
No, è andata bene.
Bravo, Bebe!
L'hai
preparata,
Grazie a tutti voi che abbiamo visto in Justified e in quel capolavoro di Deadwood. E poi soprattutto André Royo, che i cultori riconosceranno perché era l'indimenticabile Bubbles di The Wire.
Grande Bubbles. Abbiamo, l'altro giorno ne parlavamo con Bebe, secondo noi in realtà fa quella vita per davvero. Poi ogni tanto lo vanno a rintracciare a qualche incrocio e gli dicono, senti, ma come hai voglia di tirare su sti 50 dollari?
In questo caso fa il sindaco, ma sembra comunque un barbone.
Non c'è neanche bisogno di andare al trucco, è già pronto così.
Comunque diciamo che finora io sono onesto, ho visto solo il pilot, che tra l'altro l'ha diretto Mark Foster, che è quello di World War Z e Quantum of Solace, il quale è un regista abbastanza di mestiere ma non è certo un autore per gestire questo dramma che è veramente sul filo del rasoio della svaccata. Comunque il cast funziona, la storia intriga ed escono anche un paio di tette, c'è pure il gomblotto che a me piace moltissimo.
Però, la serie per te, cine gomblotto per proprio
cine
perfetto.
Gomblotto è il mio binomio, però la serie non decolla fino in fondo perché secondo me manca un po' un'idea di preciso di dove si voglia andare a parare, cioè ci sono temi importantissimi, quasi la tragedia greca, il conflitto tra la giustizia degli uomini e quella divina, rapporti familiari che sembra Natale però quello di festa, politici marci, la politica corrotta e poi soprattutto la fede, perché questa è una serie che parla di fede e si pone degli, non Emilio, quello ne parleremo dopo e si pone l'interrogativo di chi parla con Dio, un pazzo ha ricevuto la chiamata.
Stasera se ne va fra un po'.
Adesso esco.
Se ne va.
No, ragazzi, stiamo parlando di una serie che è molto attuale, perché pensate a una serie che parla di profeti, di ciarlatani, di fede, misticismo, fondamentalismo, spiritualità, cioè in tempi come quelli di oggi potrebbe essere importante.
No, adesso
io
sfido.
Io l'ho visto, perso il mat.
Però secondo me scusa la valutazione tecnica
sembra solo matto, non è che ci sia tanto misticismo.
Infatti questo è un po' il limite di questo.
No, ma la mia sfida, Bebe, dici è una serie giustamente molto attuale, no? Nella quale si dice che ci sono i profeti, i ciarlatani, eccetera. Voglio dei nomi. Perché dici che è attuale? Con i profeti ciarlatani, adesso voglio dire.
No, io non voglio.
Lasci un profeta e lasci un ciarlatano.
Esatto,
vai.
Non voglio.
Okay.
Grazie Giulio, io passerei direttamente al voto, che è un 6 più di fiducia. Però aggiungo anche che se fossi Bob Messina del Trio Reno, sintetizzerei un po' tutto in giudice fuori legge. O fuori.
O legge!
Avevo un programma formidabile.
calze, mutande, vestaglione di flanella, tavolinetto di fronte al televisore, frittatona di cipolle per la quale andava pazzo, familiare di peroni gelata, tifo indiavolato e rutto libero.
Iniziamo quindi, come avete sentito dalla nostra sigla, la divanata dopo End of God. Grazie Bebe, stasera niente, Bebe è l'oggetto del desiderio delle nostre chiacchiere. Dalla prossima, promesso, non ti interrompiamo assolutamente più. Comunque no, End of God è una serie interessante a questo punto, dai.
Sì, sì, potenzialmente.
Potenzialmente. Un po' come la religione. Comunque, la divanata, uno dei punti più alti della serata, perché parliamo di una serie assolutamente tra le mie preferite in assoluto, che è Downton Abbey. Downton Abbey, grazie Giulio per non aver messo su Chi se ne frega. Comunque
è stato tentatissimo.
Gli ho spezzato un dito, stava provando a farlo e non c'è riuscito. Serie patatona proprio per antonomasia in assoluto. Downton Abbey è un prodotto di ITV e non di BBC come molti pensano, in 51 episodi, che ha appena chiuso la sua sesta e purtroppo ultima stagione, che però si concluderà definitivamente il giorno di Natale con il Christmas Special, tra l'altro uno dei più visti nel mondo insieme a quello di Doctor Who. Downton fa sua l'eredità di altri titoli, come possono essere ad esempio Pride and Prejudice e altre pietre miliari della televisione e del cinema in costume, e lo rinnova la
anche
sua...
Baywatch era cinema in costume,
sì.
Giusto?
No, per la precisione vorrei dire che Downton Abbey è ispirato al film di Altman,
certo,
a Gosford Park.
Stupendo. Certo, però fa sua anche una tradizione tipica, diciamo, della televisione soprattutto inglese, ma la rinnova in una chiave di contemporaneità che la rende sostanzialmente, secondo noi, abbastanza unica.
E chi se ne frega?
Te lo sei chiamato?
L'ha chiamata.
In effetti non sono riuscito comunque, adesso ha tante altre falangini sulle quali interverrò nel corso della serata. Comunque, un grandissimo coraggio produttivo, soprattutto in un momento in cui tutta la televisione parlava completamente un altro linguaggio. Un'ossessiva ricerca per la ricostruzione del set, degli abitudini e i costumi, che sono magnifici, soprattutto quelli femminili, molti dei quali originali, le musiche, il vocabolario, eccetera. A voi, la maggior parte delle persone che guardano Downton Abbey lo ritiene così, un animale un po' carino da accarezzare sulla testa. In realtà ha una potenza di fuoco in termini di fan che Game of Thrones e House of Cards possono a malapena arrivarci.
Downton Abbey ci racconta il passaggio della nobile famiglia Crowley e di tutto il mondo che rappresenta, fatto di titoli, servitù, possedimenti ed eredità medievali, verso una modernità che è più che altro determinata dallo scoppio della Prima Guerra Mondiale e della conseguente perdita dell'innocenza di un sistema che ostinatamente fingeva che il mondo non stesse evolvendo. Cioè, si parlava comunque di diritti civili, nuova società, rivoluzioni, gli sconvolgimenti economici, però tutti questi temi sembrava che non toccassero le ricche dinastie europee che guardavano...
Cavolo stai dicendo, Willis?
Che guardavano solo da lontano l'ascesa del bolscevismo, del socialismo, dell'economia capitalistica borghese, la rivoluzione industriale, pensando che fossero tutti dei fenomeni folcloristici e poco interessanti. È un atteggiamento che poi ha portato alla Seconda Guerra Mondiale.
La famiglia Crowley, tra l'altro, vive in uno dei più bei posti d'Inghilterra, cioè appunto la Downton Abbey del titolo, che poi nella realtà è Highclere Castle, casa della famiglia Carnarvon, di cui uno degli eredi, tra l'altro, fu l'archeologo che scoprì la tomba di Tutankhamon. E le loro tenute...
Stava per arrivare, sentivo che stava per arrivare.
Però questa non si può dire così. Questa è interessante.
Ho fatto qualcosa.
Oh. Non ha praticamente più dita. Comunque, le loro tenute sono un po' la metafora di quello che è anche...
Ecco,
quello che diceva Dodi.
Ecco, questo è un po'
sono la metafora di quello che diceva Dodi adesso, cioè questa gente passa dall'essere re a essere borghese, da signore passa a essere invece cittadino del regno, perché la tenuta costa, bisogna iniziare a darsi da fare perché la tenuta non crolli e non diventi simbolicamente la caduta della casata.
Che anche la bieta aumenta.
Esatto, la bieta aumenta, questi non ce la fanno più e devono iniziare oggettivamente a mettere le mani all'interno di un sistema che solo fino a pochi anni prima, solo fino alla generazione della mamma di Lord Patato, questo non poteva neanche essere preso in considerazione.
Ma anche Lord Patato ci suppone con tutte le sue forze.
Esatto. Attorno a questo tema danzano un pochino le meravigliose, secondo noi, vicende sia della famiglia che della servitù, perché infatti la serie si svolge sostanzialmente su due piani che non sono soltanto metaforici ma sono reali, perché sono i due piani di una casa. Al superiore vive, viviamo le avventure della famiglia, lo svolgersi di un secolo che con grande velocità sta bussando alle porte con tutti i suoi pro e contro e disintegra le atmosfere fatate e fiabesche che mai i protagonisti avrebbero pensato di poter perdere per sempre.
Più che bussa, sfonda le porte.
Esatto, le sfonda letteralmente.
E nel poi c'è il seminterrato.
Esatto, invece nel seminterrato Dodi chi ci vive?
C'è la servitù, chi vive per far sì che tutto quanto c'era resti come tale. E paradossalmente è il piano più conservatore il seminterrato, perché
sì, la perché voce loro non vogliono che le cose cambino.
No, perché in realtà rappresenta la linfa vitale per
esatto.
loro. E le voci più alte di questo seminterrato sono il maggiordomo Carson e la signora Hughes, che fanno da tramite fra i due mondi.
Sì, che sono il capo, il butler, il maggiordomo, quindi il capo della servitù e il capo delle donne della servitù.
Sì, è gente
che nella sesta stagione,
ha una consapevolezza notevolissima di essere l'ultimo rappresentante di un mondo che sta per effettivamente per cambiare. È uno status ormai sulla via della scomparsa, ma ostentatamente difeso, per cui in Downton Abbey secondo noi questo è l'aspetto più magnifico dal punto di vista della narrazione.
Sì, si potrebbe dire Winter is coming.
Winter is coming,
ma no, perché poi cedono le armi a poco, cioè lui prima si sposa un'ereditiera americana per avere un po' di soldi, poi c'è la storia del Titanic, gli muore l'erede, deve accettare un erede borghese, che accettare che si sposi la figlia,
Matthew.
Poi la figlia si sposa con l'autista.
Sparatele.
No, ma è, la ma è vero.
Non ci sono spoiler, eh?
No, niente.
Non l'avete capito, ma in onda da 6 anni.
Tra l'altro ci tengo a salutare e ringraziare dei nostri nuovi amici che sono Mike Downtoni che sono Downton Abbey Italia e la community dei fan di Downton Abbey che ci hanno supportato in questa puntata e che ci stanno, credo, ascoltando così come hanno promesso. È una serie molto complessa nella trama, per cui non ci addentriamo.
Ma ce l'ha già raccontata Eugenio.
Esatto, Eugenio ce l'ha appena detta.
Sentite, non... è come fare degli spoiler di Beautiful, è impossibile.
No, non ci addentriamo nella trama, però almeno qualche nome del cast lo vogliamo fare. Il primo è il famoso Lord Patato di cui abbiamo parlato fino adesso, che è Sir Robert Crowley, ovvero il grande rappresentante della famiglia Crowley, un uomo che è convintissimo di essere al comando di un sistema, peccato che abbia delle figlie, una moglie, una madre, la servitù e tutto quello che gli gira intorno, che non gli dicono mai quello che succede nella realtà. Però ogni tanto gli regalano un cane e lui assolutamente felicissimo ed è convinto di essere il capo. Poi c'è Cora, appunto, la famosa moglie
che
americana.
Che poi è un po' la storia di tutti gli uomini, cioè ecco. Un po' la metafora.
Ok, puoi partire con degli effetti speciali a caso, Giulio, se vuoi.
No, le spezziamo le falangi e basta, esatto. Direttamente.
Il prossimo rumore che sentirete sono proprio le ossa che si spezzano.
Chi è Cora? Cora è Elizabeth McGovern, direttamente da C'era una volta in America.
Era uguale,
un filo inebetita probabilmente dalle botte ricevute, esatto, durante il girato di quella, sì, meravigliosa
e direi
esperienza
che su il girato direi che, grazie, abbiamo spiegato tutto.
Poi ci sono Mary, Edith, Sybil, che sono le figlie, e una mastodontica, letteralmente mastodontica, Maggie Smith nei panni della madre di Lord Patato, Lady Violet, che è forse il personaggio più bello.
Ricordiamo che è una delle più grandi attrici viventi.
Assolutamente. Chi non sapesse chi è l'insegnante di Harry Potter nell'omonima saga di film. Ho letto tra l'altro recentissimamente una bellissima recensione dell'ultima puntata di Downton Abbey, la 6x08, fatta da Seriangolo, che ringraziamo e salutiamo. Salutiamo come sempre, e in cui si parlava proprio della figura di Maggie Smith in una maniera stupenda, devo dire, mi è piaciuta molto, tanto più che l'abbiamo condivisa sulla nostra pagina Facebook. E poi ancora abbiamo Tom, Mr. Bates, Anna, Barlow, Mr. Branson, la cugina Isabel, eccetera. Una serie coralissima, assolutamente coral, che non possiamo assolutamente diciamo esplicitare in tutti quelli che sono i personaggi che ne fanno parte. Mostra un po' la corda senza dubbio nelle ultime stagioni, fa un bagno di sciroppo straordinario da tutti i punti di vista, però qualunque siano state le scelte degli sceneggiatori, il pubblico le ha seguite, perché Downton ha creato una fandom letteralmente degna di una serie sci-fi. Ha innescato meccanismi di euforia di massa, documentari, speciali, premi a non finire, qualunque cosa vi venga in mente su Downton è stata fatta. veramente, se soltanto andate sulla pagina di Wikipedia in inglese di Downton Abbey o su quella dei trivia di IMDb, potete passare oggettivamente un pomeriggio molto divertente. Se avete voglia, quindi, fate queste cose, seguitela con noi, guardatevi l'ultima stagione che vale la pena, ascoltate, vi prego, e aspettatevi, prego, lo special del 25 di dicembre. Genio totale, voto 9, perché la serie di Lord Patato vince su tutti i fronti e a noi personalmente, a me, mancherà davvero moltissimo.
Allora, benvenuti alla nostra rubrica Bravissime Poveroni, che in questo caso beneficia della versione maschile della sigla.
Perché l'altra è... Se sei bravissima,
il sogno tuo diventa realtà e basta.
Grazie, grazie Dodi. Grazie, Dodi. Grazie. Aspettavamo la fine della sigla.
La cover dei Fiji.
Prossimamente...
Vai.
Allora, il nostro poverone di questa sera è Jason Momoa.
Tanto, Momoa, lungo.
Che non vi dirà magari niente, ma invece parliamo di Khal Drogo. E su questo capiamo benissimo che stiamo parlando di cose serie, perché praticamente una delle cose migliori successe alle donne dopo il femminismo e gli AG.
E chi se ne frega?
Cioè, ho fatto anche la pausa per consentirgli di farmi, sono fermata un attimo.
Gli AG è incredibile, veramente gli AG proprio non si può... Cioè, voi dite dei calzini, voi dite di tutto quel cavolo, ma gli AG sono veramente, scusate, l'inscopabile, o no?
Non si dice AG alla radio.
Non si dice AG alla radio. No, io ho la canotta di lana stasera, per cui proprio non posso parlare.
Va bene.
Per dirti i vertici in questo senso.
No,
comunque.
Scherzo, vai.
Allora, Jason Momoa, io lo metterei tra i poveroni, però è un po' sui generis, perché comunque è un super poverone, un po' perché, cioè, è bello grande, e un po' perché comunque, non essendo un attore pazzesco, però ha comunque una presenza scenica che, insomma, diciamo che non è Dylan di Beverly Hills, è comunque un po' una bella presenza a livello di tratti.
È un bel manzone, insomma.
Ma no, ma che è esotico, e ha un suo perché.
Per essere poverone, le capacità recitare...
Va parcheggiato, cioè, non è che lo puoi lasciare
cioè,
lì
se
in mezzo,
tu lo parcheggi nel posto giusto, funziona, non è che è proprio un poverone molaccione. Comunque è hawaiano, classe 1979, per cui ne approfitto per dirgli che siamo coetanei e avremo un sacco di cose di cui parlare volendo.
Ma così, è spassionatamente.
Sì, così Jason, no. Se hai bisogno, mi raccomando, chiamami. E come ogni poverone che si rispetti, ha esordito in Baywatch, ovviamente. Dopodiché si è fatto apprezzare per le sue doti migliori in Conan il Barbaro e da lì è stato inevitabile che quando è iniziata Game of Thrones diventasse il nostro Dothraki preferito. Morto alla prima stagione.
Eccola, un altro spoiler. Mortacci.
Raga,
sua.
Ma gli spoiler di Game of Thrones.
No, sì, poi la prima stagione, ragazzi. Se non avete visto Game of Thrones alla prima stagione, non seguite Serial K, insomma.
Madonna. Però è rimasto nei nostri cuori grazie alla battuta più romantica di tutta la serie. Ma è qua, mi si scioglie sempre il cuore. Per cui My Sun and Stars e Moon of My Life, che hanno generato un proliferare di t-shirt tra le coppie nerd, che neanche dai tempi di Han Solo e Leia.
Portato un secchio perché beve se sciolto e ad un certo punto bisognerà tirarlo su, perché qua non si possono portare,
soprattutto su Leia invece che lei là.
Scusa.
Procedere, grazie.
Ci stiamo guardando in canisco.
Mamma mia, uno sguardo, ragazzi, si... che...
Questa sera in studio c'è un'atmosfera,
c'è tensione,
è un dramma.
Saranno i miei bacilli.
Comunque si è conquistato adesso un ruolo in The Red Road, che è una serie action di tutto rispetto di cui abbiamo già parlato e in cui interpreta il carismatico, soprattutto quando è in canotta, capo della tribù. Da segnalare su di lui, oltre a un ruolo in Jimmy Bobo, che è misteriosamente il più citato brutto film degli ultimi 3 anni.
Ma non
serie...
è vero, non è vero che è brutto Jimmy Bobo, io lo sostengo.
Ah, va bene, ok, tu se lo sostieni te, allora siamo un po'. Però anche qua, serio, che l'avremmo già citato quante? 10 volte, sì. Io non so perché.
Ma perché ci piacciono i 400 casi.
Esatto.
A chi non piace. Comunque, sarà Aquaman e nuovo Batman versus Superman ed è... nota, invidiatissimo marito di Lisa Bonet, che sarà anche una classe 67, però indiscutibile idolo e anche grandissima diga, perché io posso dirlo.
Assolutamente, veramente una di quelle dighe che proprio di tutto rispetto.
Di tutto rispetto. Guarda, se l'è meritato pienamente. La curiosità è che la sua bella cicatrice sul sopracciglio, che è alla Dylan McKay appunto, però esatto, diciamo esatto, in versione un po' migliore, se l'è guadagnato con una bottigliata che gli ha aperto la faccia durante una risa in un bar in California nel 2008. 140 punti 100, perché probabilmente la fronte di Jason Momoa è larga come
a me ne sarebbero stati bastati 10-11
esatto, probabilmente. Ma tre, ce ne voglio 140 perché è enorme, però tutte le volte che lui la fa vedere a sopracciglia gli parte uno zero sul contratto e quindi siamo assolutamente contenti per lui.
Sì,
voto alla sua poveritudine.
No, no, voto 9 perché comunque secondo me lui dai nei suoi ruoli ci sta.
No, è forte,
e quindi
è
bella calda.
È un grande intellettuale, grazie mille. Jason Momoa ci piace veramente molto ed entriamo nella rubrica che tutti aspettate e che tutti amate in assoluto di più. Welcome to Terra Nova. Siete tutti Terra Nova, è la nostra rubrica che parla delle serie che fanno assolutamente schifo e questa sera parliamo di Da Vinci's Demons, che è una serie orrenda, una serie stupida, una serie inutile ed è una serie che fortunatamente questa sera ci fa dare una bella notizia, ovvero l'hanno cancellata. Dopo 3 stagioni e 28 completamente inutili episodi, questa serie di Stars è stata finalmente, qualcuno si è fermato e ha detto ma forse stiamo facendo qualcosa che non ha un senso al mondo, fermiamoci, usiamo i soldi per qualcosa di buono, magari due pozzi da qualche parte in Africa avrebbero bisogno di un sostentamento, allora invece fate due telefonate, due citazioni e due donazioni a Medici Senza Frontiere, che è assolutamente meglio. Io capisco sinceramente il senso di inferiorità che gli americani possono avere nei confronti dell'Europa. Certo, se non avessero ammazzato tutti quegli indiani, perché tanto sono soltanto gli islamici dei bastardi, i bastardi, no? Però, insomma, facciamo finta di niente. Magari avrebbero qualcosina in più da dire. Detto questo, una volta che abbiamo compreso quello che è il senso di inferiorità degli americani nei confronti della storia europea, mi sono completamente rotto le balle, ci siamo rotti tutti le scatole, di queste serie finto storiche che appena se ne vede una ti fanno partire veramente un trombo. Non ragiono più, perché è vero che come per Gesù la storia di, e vi consiglio un libro assolutamente divertentissimo, che si chiama Il Vangelo secondo Biff, che parla appunto della storia di Gesù prima dei suoi 33 anni. Non è chiaro che cosa sia successo al buon Leonardo da Vinci, ovvero come lo dicono loro Leo, dal quale non conosciamo poco se non nulla e tutto è avvolto un pochino dal mistero. È anche vero che trasformare la storia di una figura come la sua in una cozzaglia pop e mystery di questo tipo è oggettivamente un pochino tanto. Va bene che te la giochi con un po' di gnocca, va bene che fai due allusioni al fatto che forse Leo era omosessuale. Andava bene per Spartacus fino a un certo punto, andava bene per Roma forse fino a un certo punto, però un po' di ciccia a un certo punto gliela devi mettere. E non è quella ciccia lì ovviamente, l'ha creata comunque uno come David Goyer, che ha scritto, uno dice, la trilogia di Superman di Nolan, ha scritto Blade, ha scritto Call of Duty, poi però vai a vedere un pochino quelle che sono anche le altre sue scritture e capisci che ha scritto anche Flash Forward, ha scritto Constantine, e allora dici, bah, insomma, forse sei un po' troppo appassionato di supereroi per scrivere qualcosa che faremo già fatica noi che sappiamo dov'è Firenze a scrivere. Allora, praticamente Leonardo diventa un supereroe, viene portato in giro un po' alla cazzo di cane, scusate il termine, che però è una citazione seriale perché si tratta di Boris, tra le vicende storiche dei Medici di Roma, come se fosse un'arma di distruzione di massa, e poi c'è tutto un filone fantasy confuso, incasinato, mai affascinante. Il discorso è, la domanda, se vuoi fare una serie fantasy, perché non la fai? Che bisogno hai di Papa Sisto IV e di Lorenzo de' Medici? Cioè, inventati un personaggio qualunque, lo crei bene, non butti a caso dei pezzi di stoffa su un tavolo e poi dopo provi a cucirli insieme. Scrivi una storia decente e poi magari, se hai tutto questo, intanto che ci sei, prendi anche due attori che ormai al mercato te li danno quasi con i pomodori. Fai Xena per la miseria, e invece no, fai una roba completamente a caso.
Tanto rispetto per Xena, scusa.
Certo, no, certo. Però Batman, mescoli MacGyver, Sherlock, il Signore degli Anelli, uno che gira per strada, un fricchettone che gira per strada con modellini telecomandati, legge libri magici, conosce le arti marziali, chissà cos'altro, ma intanto che salva il mondo. Ma non si chiama i demoni di Da Vinci? Ma dov'è l'introspezione? Cioè, a questo punto, decidi dove vuoi andare. Storie fantasy spingono a cazzotti come in un pub, ubriaca è la follia, nessuno che sa esattamente dove vuole andare, meno male che finalmente l'arbitro ha fischiato la fine, basta.
Ma non se ne può assolutamente.
C'era l'arbitro al pub a gestire la rissa.
Sì, c'era l'arbitro.
Perché
è un po' la sindrome da Shakespeare in Love, no? Cioè che tipo...
Bello, gran film.
Filmone. Sì. Però lui lo ricorda moltissimo. Infatti, c'è la roba dell'eroe tutto scasciato, trasformato...
Infatti c'è Joseph Fiennes, che è un grande attore. Comunque, voto 4, c'è già Marco Polo a fare queste cazzate. Non ne possiamo più.
Non mi toccate Marco Polo.
Esatto,
basta.
La storia a caso ha assolutamente rotto le balle. Adesso a questo punto ci ascoltiamo i Gem. con In the City e poi dopo
nuovo,
esatto, e poi dopo partiamo con uno di un po' di quei titoli che oggettivamente pronti con le matite in mano.
Alle morbide frugioi tu resistere non puoi. Devi masticar.
Allora, come avete sentito dalla sigla, siamo dentro la più bella rubrica di Serial Cake, che è Caramelle da uno sconosciuto. E partiamo con una serie clamorosa e fondamentale, che è Oz. Oz è del 1997. Io all'epoca avevo 23 anni, ancora le serie per me erano Baywatch, Hercules,
allora
Xena.
Diamo delle informazioni personali.
Diamo delle informazioni anagrafiche. Infatti. Quindi Baywatch, Hercules, Xena, insomma, in realtà il mondo stava già un po' cambiando, cioè c'erano già le prime puntate di YAR, di X-Files, di New York Police Department, che ci raccontavano un universo non solo di sorrisi a 32 denti, famiglie felici e sbirri buoni. Però in realtà io personalmente non ero per niente psicologicamente, culturalmente preparato a una roba come Oz. Mi ricordo che la vidi su Tele più e rimasi
folgorato.
Comunque
ci sono sempre i corsi di recupero.
Tele più,
c'era, altro che Sky e via dicendo. Oz ha cambiato veramente la storia della televisione. Innanzitutto è la prima serie della quale abbiamo iniziato a occuparci di una cosa come il broadcast di produzione. Io mi ricordo ancora l'incredibile di HBO, che Giulio magari...
Che è poi questo.
Grazie. Io questo suono lo associerò.
Era una raganella.
Era una raganella
brasiliana.
Da lì in avanti questo suono sarebbe stato il marchio di fabbrica delle serie con le palle. E poi il format, insomma, HBO all'improvviso arriva per la prima volta con un format di 55 minuti a puntata, cioè il triplo di una sitcom e una volta e mezzo quello di un normale telefilm. Quindi già ti diceva che stava facendo tanta roba. Ma non è finita, cioè tutti i protagonisti di Oz erano o assassini psicopatici o suppratori seriali o sbirri corrotti, cioè, e i buoni, ragazzi, dove erano finiti i buoni? Cioè, i Sopranos dovevano arrivare ancora ci volevano 2 anni per avere i Sopranos, e nel 97 una roba del genere, che oggi magari sembra normale, non si era mai vista. Perché questo? Perché Oz era il soprannome di Oswald State Penitentiary, spero di averlo detto bene.
Perfetto.
Cioè un carcere
di massima... Non scatta neanche l'applauso.
Grazie.
Cioè, un
carcere di massima sicurezza, e i protagonisti sono tutti i suoi reclusi e le loro guardie. E la cosa bella di questo super carcere è che in qualche modo rappresenta tutti gli Stati Uniti d'America, quindi non solo i suoi sistemi carcerari repressivi, che sono diversi da Stato a Stato, ma che non esistono in nessuno Stato come in Oz, ma anche nel suo insieme razziale, culturale e multietnico. Quindi tutte le varie pene, dalla pena di morte alle tecniche di controllo, in realtà rappresentano un po' quelle che avvengono in tutte le carceri americane, in tutte le legislazioni, e soprattutto Oz costruisce un microcosmo dentro cui nuotano, il termine come vedrete non è casuale, e i membri delle varie gang e fazioni rivali. E Oz è lo specchio dell'America, cioè una nazione multietnica, violenta, pragmatica, sempre divisa per ragioni culturali, religiose e razziali. E comunque dicevamo nuotano, perché dentro Oz viene allestito questo acquario, che nella versione originale era Emerald City, dal mago di Oz appunto, e in cui le cellule sono costruite in plexiglass trasparente e i detenuti possono fare un po' quello che vogliono, tutti vedono tutti e nessuno può nascondersi. Quindi questo intento, che dovrebbe essere sociologico, antropologico, in realtà diventa un vero bagno di sangue con la trasparenza di una piastra di Petri. E appunto la violenza è protagonista, fisica e psicologica. Non c'è praticamente, non affezionatevi insomma a nessuno, ragazzi, perché in ogni puntata muoiono tutti. Ma non vengono descritti solo i cattivi, perché ci sono anche i poliziotti, i secondini, le guardie. E la cosa più incredibile è che non esiste un sistema buono che si contrappone a uno cattivo, perché le guardie, come i detenuti, sono corrotte, violente, tollerano lo spaccio, aiutano una fazione contro l'altra, e insomma da qualunque parte si giri si nuocerà al prossimo, si soccomberà. E la crudenza, la crudeltà è veramente senza filtri.
Anche la crudenza
ci sta. Quindi per la prima volta in televisione, in una serie, vediamo crimini violenti, violenze efferate, nudità frontali maschili e femminili, sesso omosessuale, stupri, fattanze che neanche in Piazza Verdi. Quindi era la prima volta che questo messaggio arrivava duro e implacabile sugli schermi di una serie televisiva. HBO ci diceva che l'America è una terra selvaggia, è divisa in fazioni ed è separata da odi atavici, si nutre di violenza, soprusi, sopraffazioni, il debole cede al forte, il forte detta le regole con spietatezza. Quindi non esiste un popolo americano, secondo gli autori di Oz, o almeno non ancora. Esistono razze, colori e religioni diversi che convivono molto poco pacificamente sotto lo stesso tetto, e in attesa di prevalere le une sulle altre. Dal mio punto di vista, Oz è uno show meraviglioso, di violenza sconvolgente, duro come solo la verità.
Bello, feroce... meraviglioso, di una violenza sconvolgente, normalmente no, le tue parole non vanno insieme.
Io sono cresciuto grazie a Oz, mi è cambiata la vita. E quello che è la vera e drammatica verità di Oz è che non c'è speranza, né redenzione né salvezza, non solo per i carcerati, ma proprio per il genere umano.
Vabbè, un cofanetto natalista. Un cofanetto natalista.
E il voto è 10, perché poi... perché HBO e perché qualcosa di anche solamente simile veramente non l'hanno ancora inventato e forse non ci sarà mai più.
Tra l'altro vogliamo dire che non siamo pagati da HBO, magari fossimo pagati da HBO.
HBO, però... pagaci!
Esatto, dai! Torniamo qui in diretta da Serial K dopo aver ascoltato un grandioso, assolutamente grandioso pezzo, Dorothy Williams Watchdog. Parliamo adesso di una delle, qui in Caramelle dello Sconosciuto, di una delle serie più belle in assoluto di tutti i tempi. Non perdetevela assolutamente, The Newsroom.
È una serie, anche questa HBO, partita nel 2012, creata dalla mente vivacissima di Aaron Sorkin e conclusa dopo 3 meravigliose stagioni quando era ancora all'apice della qualità. E questa è una caratteristica fra le tantissime che l'hanno resa uno dei titoli forse più amati qui a Serial K, e tanto che gli abbiamo dedicato una rubrica. Esatto. È ambientata all'interno della redazione di Newsnight, in onda sull'immaginario canale...
È quella nostra di questa sera.
Esatto. In onda sull'immaginario canale via cavo ACN, The Newsroom è una serie in cui si parla veramente tantissimo e a velocità siderale. Ed è un aspetto che forse rappresenta la metafora del lavoro del giornalista, che in un continuo bombardamento di dati deve essere anche abile a filtrare gli elementi essenziali, sia per quantità che per qualità, di ciò che andrà a costituire notizia. Perché The Newsroom non solo si interroga proprio sul senso, sul cosa deve essere il mestiere del giornalista nell'era contemporanea, ma soprattutto offre una risposta assolutamente convincente. L'informazione è un servizio essenziale per la comunità, per cui è fondamentale che le notizie vengano riportate con la massima accuratezza senza infingimenti, perché la credibilità, che è intesa anche come etica nella selezione delle fonti, nella gestione e nella diffusione delle news, dovrebbe costituire un valore irrinunciabile per ogni giornalista degno di questo nome. Poi non importa che le notizie viaggino su un new media o su un mezzo tradizionale, come in questo caso un notiziario televisivo, perché The Newsroom non conduce una battaglia di retroguardia contro i blog o il giornalismo di strada, ma costituisce una difesa di un ruolo che ha delle implicazioni e che non si può permettere di rendere reale una notizia solo perché è apparsa su Twitter.
Cioè, tra l'altro... anche a livello narrativo, oltre che diciamo di programmazione, la serie è veramente magnifica, cioè c'è una sceneggiatura clamorosa, quasi da film di spionaggio, però in realtà è sempre tarata sulla realtà. Ad esempio seguiamo l'uccisione in diretta di Osama Bin Laden, i disastri petrolifici, l'attentato alla maratona di Boston, che tutti forse ricorderete, e quindi è sempre in grado di alternare questo ritmo frenetico di conversazione al racconto. Tra l'altro questo fa parte anche un po' del metodo Sorkin che si è inventato, cioè dal momento che non hai una trama vincente, lui si è creato anche questo linguaggio visivo fatto di gente che cammina per i corridoi, parla velocissimo e con la macchina da presa che li segue a creare tensione. I giornalisti protagonisti sono giornalisti vecchio stile, ma non sono vecchi giornalisti, quindi sanno cosa significa fare il loro lavoro, la loro importanza.
Per vecchio stile si intende seri.
Esatto.
Grazie Eugenio, oggettivamente questa nota era assolutamente fondamentale.
Tra l'altro sono assolutamente idealisti, persone vere, con vite vere, che si innamorano, soffrono, gioiscono, insomma sono degli esseri umani. Sappiate che in questa serie piangerete tutte le vostre lacrime, riderete come dei pazzi, e fin dalla prima scena, che veramente io vi invito a vedere anche solo su YouTube perché è uno dei più belli incipit di sempre di una serie televisiva, e non potrete smettere di guardare, pensare e ragionare questa serie.
Ma anche perché poi mattatore assoluto di tutta la faccenda è uno straordinario Will McAvoy, che questa sera ho il grande pregio di impersonare nonostante abbia il raffreddore.
In quanto più scemo.
Esatto. Un Jeff Daniels finalmente uscito dai ruoli più stupidi della sua carriera, un Jeff Daniels che si dimostra di essere un attore assolutamente straordinario e all'altezza di quello che Aaron Sorkin gli chiede. A fianco a lui ci sono...
Tra l'altro è repubblicano lui nella serie.
Nella serie è repubblicano, ma in realtà è il più democratico, esatto, in assoluto di tutti. E nella serie viene supportato da un cast straordinario, da Jane Fonda, direttore, nome tutelare della redazione, a Charlie Skinner, Sam Waterston, direttamente da Law and Order, lui e il suo Barbour, tra l'altro, la sua producer Mackenzie McHale, questa sera impersonata da Eugenia Fattori, una stupefacente Emily Mortimer.
Sai che doveva essere Marisa Tomei?
Pensa a te. E invece fortunatamente, è Mackenzie McHale, nonostante Marisa...
Sia tanta roba.
Abbia tutta la nostra stima, soprattutto in onore al padre. La sua responsabile economica, Sloan Sabbitt, in una inaspettatamente eccezionale,
bravissima.
Olivia Moon, e poi ancora Jim Harper, Don McKiefer, Maggie Jordan, Neil Sampat, eccetera. Un coro di attori assolutamente perfetto, assorbiti dai loro personaggi in una maniera tale da renderli oggettivamente parte della vostra esistenza. Jeff Daniels e i suoi vincono tutto, ci mancherà da impazzire. Il nostro consiglio è di guardare il monologo che fa Will McAvoy durante un'intervista che fa all'università pubblica, nella quale gli viene chiesto perché l'America è il più grande paese del mondo, e nella quale lui dà una risposta che è assolutamente straordinaria. Cercatelo su YouTube perché vale veramente la pena. Voto 9,5. Chiudiamo qui. Purtroppo non riusciamo a parlare di una serie di cui vi parleremo in futuro, che si chiama The Corner. È una serie della quale possiamo parlare in ogni momento, quindi non vi preoccupate, ve ne parleremo a breve.
Intanto guardatevela magari.
Esatto. Così The Corner è una serie HBO, e vi ricordiamo che saremo in onda di nuovo il prossimo 30 di novembre con la prossima puntata di Serial K, dedicata questa volta al secondo episodio della seconda stagione di Crime. Saranno serie poliziesche, serie di violenze, serie di crimini. Il titolo è Due indizi non fanno una provola. Ci teniamo però a sottolineare una cosa: se noi vi lanciassimo una specie di piccola sollecitazione, voi che cosa ci direste? Ci piacerebbe ci rispondeste sulla nostra pagina Facebook, che è Serial K on Radio, facebook.com Serial K on Radio. Ci piacerebbe ci rispondeste, perché la nostra idea è di fare il 17 di dicembre un numero zero di una iniziativa che vorremmo condividere insieme a voi, cioè iniziare a fare finalmente le maratone seriali notturne insieme a uno dei nostri partner più amati, oltre ovviamente a Radio Ciudad del Capo, che è Kinodromo. Vi abbiamo dato un'anticipazione, vi terremo aggiornati tramite Serial K e tramite le trasmissioni di Radio Città del Capo, che vi attendono a partire da domani sera, tutta la notte, domani e domani sera soprattutto, con Seconda Visione, con Tommaso Simili e Francesco Locane. A questo punto direi che riaggiorniamo l'appuntamento al 30 di novembre con Due indizi non fanno una provola, episodio di nuovo Crime di Serial K. Saluto Giulio Moratori, Bebe Solazzi, Dodi Germano, Eugenia Fattori e Tommaso Gavioli, che vi sta parlando con il suo raffreddore straordinario. Vi saluto e spero la settimana prossima di stare meglio. Buonanotte e ci vediamo lunedì prossimo.